so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
Ma che deve succedere anche senza...
Allora, torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Lo facciamo per approfondire un tema importante, anche lo facciamo in termini di servizio pubblico. Lo facciamo con Elisabetta Canitano, che è ginecologa presso l'ASL RM3. Buongiorno Elisabetta.
Buongiorno, ero ginecologa presso
è vero, hai ragione. No, però lo facciamo con te perché parliamo di sanità, lo facciamo prima a partire da una questione specifica che riguarda la disponibilità di spirali medicate al progesterone disponibili per le donne che desiderino una contraccezione sicura e che sono disponibili verso differenti strutture pubbliche. Questo lo vogliamo fare, lasciamo a te appunto la parola per raccontarci intanto di questa iniziativa, per poi allargare un po' i ragionamenti, ci dicevamo, sulla salute di genere femminile a tutto tondo.
Allora, quella che potremmo considerare appunto una notizia di servizio è che grazie all'Unione Atei Agnostici Razionalisti, che ormai sono 3 anni che ci finanzia Vita di Donna, noi acquistiamo dispositivi intrauterini sia a fini contraccettivi sia a fini curativi. E questo io lo vorrei spiegare perché c'è innanzitutto un abbandono grosso delle donne e delle cure ginecologiche al privato, e privatamente inserire una spirale, anche una banale spirale di rame che costa una dozzina di euro, costa 200-250 euro, 300, e noi sappiamo che i consultori in realtà non drenano tutte, noi sappiamo che ce ne dovrebbe essere uno ogni 50.000 abitanti, siamo al disastro. Ma tanto più importante è questo discorso su quelle che sono le spirali medicate. Esistono 2 tipi di spirali medicate al progestinico: sono le spirali a basso dosaggio, piccoline, e queste sono state inventate appositamente per le donne giovani, per le ragazze, per quelle che non hanno mai avuto figli, smentendo un po' questa tradizione che diceva finché non hai avuto figli non puoi mettere la spirale. Sono ovviamente spirali costose, perché poi ovviamente adesso su quanto la tecnologia fa il costo del prodotto sanitario si potrebbe fare un lungo discorso. Comunque, sono spirali costose a basso dosaggio. Poi ci sono quelle a medio e ad alto dosaggio che addirittura sono terapeutiche, cioè curano delle condizioni pretumorali dell'utero. Quindi sono un presidio sanitario a tutti gli effetti. E sono costosissime, per cui si può arrivare a cifre nel privato, ma il servizio sanitario pubblico non le considera, non le registra come presidi da fornire gratuitamente. Quindi ci sono compartecipazioni di spesa che possono andare da 120 euro a 200 euro, e non importa essere esenti ticket. Tanto è vero che noi come Vita di Donna spesso paghiamo queste compartecipazioni di spesa per donne che non hanno disponibilità economica, perché no, ci sono donne che non possono, non hanno 200 euro 120 euro per usufruire.
Ricordiamo che peraltro Vita di Donna è un'associazione non profit che fornisce gratis consulenze, assistenza telefonica e via mail per qualsiasi problema di salute delle donne, e anche un ambulatorio per visite urgenti e per informazioni dove rivolgersi nella sanità pubblica per qualsiasi aspetto che riguardi la salute e la sessualità al femminile, quindi pillola anticoncezionale, gravidanza, contraccezione, parto, allattamento, menopausa, aborto e lavoro. Questi sono i vostri temi.
Assolutamente. Noi lavoriamo anche con le fila di una rete che si chiama Pro Choice, per la scelta, perché che gli altri si chiamano Pro Vita, ma è un nome ignobile.
Sì, loro sono pro-morte, insomma, diciamo.
Esatto. Perché le donne muoiono di obiezione di coscienza.
Certo.
Cioè, io vorrei ricordare, adesso faccio una piccola digressione, l'aborto è anche una cura. Cioè, ci sono donne che in gravidanza hanno bisogno che gli si pratichi un aborto perché altrimenti muoiono. Valentina Milluzzo a Catania è morta nel 2016 e adesso sono stati condannati a 6 mesi perché non hanno estratto i feti, evitando che morisse di setticemia. Quindi non parliamo soltanto di libera scelta. A volte si pensa che la 194 sia una legge a favore della libera scelta, appunto. La legge 194 è a favore della libera scelta e ribadisce, anche se non con abbastanza forza, la prevalenza della donna sull'embrione e sul feto in caso anche di malattia. È vero che la legge è mancante perché dice che le donne oltre i 90 giorni possono abortire solo in presenza di grave pericolo di vita. Dovremmo fare una puntata intera su questa cosa, sul fatto che devi rischiare di morire perché tu sia fatto un aborto oltre i 90 giorni e non ti viene detto. Comunque noi difendiamo anche proprio in pratica questi diritti e con la rete Pro Choice abbiamo cominciato a fare oramai da qualche mese il certificato per la legge 194 telematico, perché la nostra legge di compromesso, legge fatta tra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, dice che tu per abortire devi prima svolgere un colloquio con un laureato in medicina e chirurgia che tenta di superare i motivi che ti portano all'aborto. Ora, questa cosa non ha niente di sanitario vero e proprio, nel senso che non ti viene richiesto né di controllare la signora di quanto sia incinta, né di controllare niente, perché può farlo un laureato in medicina e chirurgia e non è necessario che sia un ginecologo. Per cui noi facciamo questo colloquio con la donna, facciamo la firma digitale che non può essere rifiutata né impugnata, e quindi abbiamo aiutato donne dalla Sicilia alla Lombardia al Veneto, persino in Emilia-Romagna, donne che avevano problemi a recarsi fisicamente in un servizio, le abbiamo aiutate ad avere questo documento online e recarsi direttamente in ospedale, cosa prevista. Allora, vedi, se noi partiamo dalla spirale medicata per le ragazze, passiamo per l'impianto contraccettivo sottocute, anch'esso non registrato come presidio che si possa passare gratuitamente, e arriviamo fino al costruire dei percorsi per l'interruzione di gravidanza che rispettino i problemi delle donne che magari sono libere solo di sabato. Pensiamo solo in questo momento in cui il lavoro è così precario e le donne si sentono dire: se non vieni vuol dire che non hai bisogno di lavorare, ciao. Che cosa possono impiegare? Andare in ospedale una prima volta, andare prima in consultorio, poi l'assistente sociale, poi l'ospedale. Cioè, delle volte significa rischiare di essere licenziate. Allora è inutile fare tante chiacchiere sulle donne quando poi vengono macinate e triturate da una burocrazia sanitaria che alla fine dice: vabbè, ma il problema ce l'ha lei, no? E quindi si muoverà per risolvere il suo problema. Questo unito al fatto che in carenza di consultori e coi tagli pesantissimi che abbiamo nel personale, perché è chiaro che c'è un'organizzazione che dice che tutto dovrà essere privato, io vorrei così anche qui fare una piccola digressione, stiamo attenti, perché molti di quelli che dicono sì alla sanità pubblica in realtà intendono la sanità pagata dal pubblico, ma la convenzionata, cioè quella dei privati. Ora, un privato, adesso non voglio dire la prestazione singola del singolo medico che lavora in un convenzionato, ma la sanità pubblica è pensare alla collettività.
Certo.
Non è soltanto la relazione a due, perché nella relazione a due intervengono tantissime cose. La medicina difensiva dice, ma la fanno anche nel pubblico? Certo che si fa anche nel pubblico la medicina difensiva, perché alla base c'è la mancanza di pensare la collettività. Che cosa serve ai nostri diabetici? Serve l'ultimo modello di registrazione elettronica della glicemia autentica a colori? Sì, gli può anche servire, ma gli serve camminare. Gli serve camminare perché deve muovere i piedi, perché sennò va a finire che gli tagliamo le dita. Allora, qual è la sanità che può far camminare i diabetici? Ascoltarli, fare delle cose a loro misura, è la sanità pubblica, perché la privata farà una convention con l'ultimo modello elettronico e il quale cambierà non abbastanza il suo stile di vita. Allora, perché noi, grazie alla UAR e ad Ele Orioli che si segue sempre, possiamo dire alle donne, guarda, non serve che ti fai togliere l'utero perché hai delle mestruazioni abbondantissime che non riesci a controllare, è sufficiente che tu inserisca una spirale medicata che ha un effetto prorompente, cioè questa cosa riduce l'isterectomia inutile. Noi abbiamo un problema. Noi abbiamo un problema perché la Chiesa Cattolica, sul rapporto fra Chiesa Cattolica e sanità potremmo parlare a lungo.
Accenniamolo però almeno. Accenniamolo, dico.
Esatto, brava, almeno lo nominiamo, no? Allora, la Chiesa Cattolica sostiene che la spirale è un abortivo, perché una volta che lo spermatozoo è entrato nell'ovulo, praticamente, come dico sempre, si chiama Sebastiano, e quindi tu non puoi impedire che si annidi nella parete uterina, che è l'effetto che ogni tanto fa la spirale. Ma ogni tanto, se no ce ne avremmo tantissime di donne che rimangono incinte. La spirale non è un contraccettivo sicuro al 100%, certo. È un contraccettivo che ha un profilo di sicurezza accettabile, cioè nel senso regala a migliaia di donne migliaia e migliaia di mesi felici, per cui si può fare l'amore e non si rimane incinta, e ogni tanto ha un incidente, molto meno che andare in macchina, no? Poi ci sono grandi numeri, esatto, nella spirale al rame non ci sono neanche gli ormoni, in quell'altra ci sono gli ormoni che possono avere una funzione terapeutica. La Chiesa però non soltanto rifiuta la spirale al rame, perché in effetti la spirale al rame è un antiannidante, cioè noi possiamo metterla anche entro 5 giorni dopo da un rapporto, ma in questo paese dove si va a mettere la spirale entro 5 giorni dal rapporto? Qual è il servizio pubblico, ma persino privato, che ti mette una spirale entro 3-4 giorni perché non vuoi rimanere incinta di quel rapporto che alla fine è risultato non protetto? Addirittura ci siamo sentiti dire in Lombardia, quando abbiamo cercato un ginecologo che mettesse questa spirale, che essendo un aborto, perché lo spermatozoo forse è entrato nell'ovulo, deve ricadere sotto la legge 194. Cioè, ma veramente siamo alla fantascienza. Cioè, in medicina una gravidanza comincia quando l'ovulo fecondato si è impiantato nella parete. Allora, sulle ormonali uno dice, vabbè, ma almeno sulle ormonali vi calmerete, perché per queste donne fa la differenza fra avere asportato l'utero e poi anche le tube, certo, per carità, però poi ti levano anche le ovaie, ti aumenta il rischio cardiovascolare. No, non possiamo tornare ai tempi in cui si diceva, ma tanto che ci fa con l'utero se non fa più figli. Allora no, quelle ormonali non vanno bene, perché potrebbe succedere che la signora ovuli, ma di solito non ovulano con la spirale ormonale, e allora lo spermatozoo entra nell'ovulo, arrivano in utero, si impiantano nell'utero, ma siccome l'utero è atrofico allora quella che si chiama la blastocisti, cioè a questo stadio di sviluppo, questo, come dire, irrecuperabile vita, non riesce a progredire, quindi un aborto pure quella, quindi meglio che te levi l'utero. Allora, quello che manca in questo paese è purtroppo la supremazia della donna rispetto alla funzione riproduttiva. Cioè, le donne sono persone prima di essere riproduttive, quindi hanno diritto a scegliere, hanno diritto a prevalere in caso di malattia se lo desiderano, e poi una dice no, io vorrei morire perché non voglio abortire, preferisco morire, così vado in paradiso con l'embrione morto, andiamo tutti di là. Ma questa è una scelta personale, no? Cioè, deve essere quantomeno messo scritto da qualche parte, grazie, io accetto di morire. Il problema è che noi non lo diciamo alle donne. E l'anno scorso abbiamo avuto due donne morte, una in Sardegna e una in Puglia. Quella in Puglia aveva fatto tre accessi di pronto soccorso a 23 settimane, poi l'hanno ricoverata, poi hanno aspettato 15 giorni, poi alla fine gli hanno fatto questo aborto, poi alla fine è morta. L'altra in Sardegna ha avuto un'emorragia interna gravissima, da Olbia l'hanno spostata a Cagliari di corsa, è morta. Esiste una complicanza della gravidanza che dice che dopo un cesareo potresti avere la gravidanza attaccata alla cicatrice e poi muori, e quindi dovresti abortire. Ma le donne che fanno i cesarei successivi lo sanno che bisogna controllare dove sta la placenta, e che se la placenta è messa molto male non è il caso. Allora, questo può essere fatto, riavvolgiamo, solo da una sanità pubblica che informi le donne correttamente, che gli dica che cosa rischiano, che si metta al loro servizio, perché è chiaro che le donne hanno bisogno di medicina, su questo non possiamo negarcelo, no? Le donne hanno bisogno del sapere medico e scientifico che deve essere messo a loro disposizione. Se noi riduciamo le donne ad avere un protettore personale invece che un servizio, no? Il mio ginecologo è una persona di cui non sai nulla, non sai se sa operare, non sai come fa le ecografie, non sai dove si è specializzato, non sai che cosa sa fare meglio e non sai che cosa non sa fare. Quello che sai è che ti fa tutto lui, e questo è gravissimo per la propria salute, perché è soltanto un servizio che vede, no? Per esempio, la patologia ostetrica. La patologia ostetrica va seguita negli ospedali che seguono la patologia ostetrica, non va seguita privatamente, va seguita in equipe, perché questa mitizzazione del bravo medico poi fa del male alle persone. Questo trasformare tutto in prestazioni, no? Allora, tu vai lì e ti fanno una richiesta. Dove lo faccio questo esame? Boh. Quando lo faccio? Boh. Ma questo, attenzione, non significa fare, dice, sai, abbiamo delle liste d'attesa drammatiche perché facciamo 10.000 prestazioni. Facciamone 50.000, facciamone 500.000, facciamone 1.000.000, facciamone 2.000.000. Allora è chiaro che qui c'è il vulnus del convenzionato, perché il convenzionato ha tutto l'interesse a farti 2.000.000 di prestazioni di qualità moderatissima, messe lì un tanto al chilo, dando 4 euro ai medici che le fanno, mentre quello che noi dobbiamo chiedere è che sia responsabile di quella prestazione la struttura che ci vede. Cioè, noi abbiamo oncologie che mandano a fare la TAC fuori, ma questo non è possibile. Non vogliamo più TAC, ce ne abbiamo già tantissime. Noi vogliamo le TAC necessarie, organizzate e appropriate gestite dal servizio che ce le chiede. Questo sta venendo sistematicamente distrutto per poter appaltare all'esterno. E in questo Zingaretti ha fatto un lavoro massacrato. I pazienti con l'HIV, con l'AIDS, andavano allo Spallanzani e avevano un proprio infettivologo di riferimento, no? Quindi quando facevano il controllo, quello gli prendeva appuntamento per il controllo 6 mesi dopo. A un certo punto è arrivato l'ordine di rendere impossibile questa cosa. Bisognava fare la richiesta, bisognava andare giù al CUP, prenotare e non importa con chi carichi. Perché? Perché a quel punto le 20.000 visite infettivologiche tu le puoi appaltare.
Certo.
Non le fanno loro, non hanno tempo, le fa qualcun altro, le fa Angelucci. È stata distrutta la fisioterapia pubblica, ma la fisioterapia pubblica era incardinata in una serie di ragionamenti, di attenzioni, e se non lo era avrebbe dovuto esserlo. Ma quando tu semplicemente appalti 1 milione di sedute di fisioterapia a uno che dà 5 euro a partita IVA al fisioterapista, ma il risultato non potrà mai essere buono. O lo ricoveri per fargli 20 minuti di fisioterapia. Certo, perché così paghiamo il ricovero, certo, perché così paghiamo i day hospital. Allora, quando a me mi dicono hanno rubato una delle 3 Ferrari di Angelucci, o erano 2, quelli sono i soldi nostri, però. Quelli sono i soldi che mancano per fare lo straordinario. L'altro giorno un compagno mi fa, sono andato a fare le analisi alla ASL, mi hanno dato appuntamento alla fine del mese. Sono andato a convenzionato, sono uscito che avevo fatto l'analisi. Ma cazzo, ma quelle 4 ore di straordinario per fare quelle analisi, ma non gliele puoi dare? Non gliele puoi dare perché questa è la grande ala delle multinazionali che trasforma in una... le TAC volano e le leggono dall'altra parte del mondo i medici indiani per, non so, una rupia TAC nella sedia antidecubita, perché possano leggere un numero impressionante di TAC. Ma la TAC fa parte di un percorso, il medico che la chiede deve perlomeno poter telefonare al medico che la fa dicendo guarda mi sembra questo. Quello che gli incidenti aumentano se noi non consentiamo al personale sanitario, medico e non medico, di recuperare un artigianato della medicina, che a volte significa tempi lunghi, riflessioni, controlli, aspetta, mi sono dimenticato, c'ho un'altra idea, me lo chiami per favore? Quando tu hai trasformato tutto in un prestazionificio per cui fatto esame, torna esame, ma noi abbiamo uno dei nostri grandi convenzionati dove le transvaginali le fa una radiologa stimabilissima, un genio della radiologia. Ma come può fare le transvaginali se i radiologi non hanno preparazione? Ma chi gliene frega? L'ASL dice me ne fai 20.000 transvaginali? E quello, il direttore sanitario del grandissimo convenzionato Lupoman, gli dice certo, poi chiama sotto e dice chi si ferma?
Certo.
Non è questa. E quando, vi dico un'altra cosa, quando mi dicono i ricchi se la caveranno meglio dei poveri, un po' è vero, ma non è così vero. Come ben sanno negli Stati Uniti, il grado di aggressività della chirurgia a cui verrai sottoposto dipende dalla tua assicurazione. Quindi, a parte così, proprio esempi pratici che potrei fare, ma la chirurgia viene implementata se l'assicurazione paga. Noi abbiamo uno dei più grandi istituti oncologici, purtroppo la calunnia vola, per cui non è che posso fare tanti nomi, però noi abbiamo un grandissimo istituto oncologico che ha pregato il medico che assegnava le radioterapie di alzare un po' il gomito, perché la macchina deve camminare. Questo significa che tu fai fare una radioterapia a un paziente oncologico che potrebbe anche non farla,
non averne bisogno.
Esattamente. Lo bruci per, senza motivo, per far camminare la macchina.
Mamma mia.
Allora, capito, il problema è in generale che la medicina deve valutare quello che serve a quella persona. È chiaro che le donne ci vanno di mezzo perché alla fine sono una anche i pazienti, no? Sono una categoria senza nome. Le donne peggio. Le donne peggio perché sono fonte di guadagno, sono hanno bisogno di medicina e quindi alla fine per loro non c'è nessun rispetto. Quindi io lo finisco l'appello. Se vi dicono ci sono 400-600 euro da spendere, altrimenti leviamo l'utero, voi chiamateci, scrivete, perché Vita di Donna insieme alla UAR è in grado di fornirvi gratuitamente, finché ci sono, poi quando finiscono faremo un crowdfunding e le ricompreremo, vi può regalare questo presidio. Allora, vado un po' dalle stelle alle stalle.
No, invece è stato interessantissimo anche le digressioni che hai fatto. Tra l'altro hai citato soltanto una delle sette sorelle della sanità, che è Angelucci, che controlla col gruppo San Raffaele 24 strutture tra Lazio e Puglia. Quindi magari un giorno poi faremo un affondo anche specifico su questo coacervo di affari, relazioni.
Vorrei ricordare che quando aprite la cartellina del convenzionato, e che è quello sotto casa vostra, il dottor Rossi, il dottor Caio, e ci trovate Synlab è una multinazionale che sta comprando tutti i laboratori. Che cosa significa avere una multinazionale invece che una attività di lavoro sul territorio e sulla salute delle persone? È molto drammatico. Vorrei ricordare che in Irlanda, quando hanno appaltato la lettura dei vetrini a una società americana che era quella che prendeva Dmino, hanno avuto delle donne morte per mancate diagnosi.
Certo, perché non basta fare un'ecografia, ma poi saperla leggere anche banalmente da persona del tutto ignorante.
E sapere, chiedere perché quello la fa, eventualmente ripeterla, ragionare, mettere insieme. È più un lavoro alla Sherlock Holmes la medicina, che no? Ci vuole il tempo, certo, per poterla fare, non possiamo correre come ci chiedono.
Certo.
Poi una volta parliamo di pronto soccorso.
Magari, volentieri. Grazie Elisabetta intanto per oggi. Ricordiamo il sito vitadidonna.it, www.vitadidonna.it, poi lo mettiamo anche all'interno, tutte le, insomma, le specifiche, come contattarvi, come scrivervi, come chiamarvi, lo mettiamo all'interno di questo podcast interessantissimo. Ci sentiamo presto allora, grazie infinite.
Grazie a te.
Ciao.
Oltre il russo verticale. Nel fascio